Il radiogiornale.
I datori di lavoro svizzeri sono soddisfatti del rendimento degli apprendisti. Lo dice un rapporto presentato oggi dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione. PFAS negli alimenti. Confederazione e Cantoni hanno presentato un'indagine sulla presenza di sostanze chimiche eterne nella carne e nei prodotti animali. I dati sono tutto sommato rassicuranti. A Belen, in Brasile, è iniziata la fase centrale della COP30. Alla conferenza ONU sul clima è tempo di decidere a chi vanno i fondi e con quali criteri. Per lo sport, calcio, Germania e Paesi Bassi qualificati ai mondiali. Ben ritrovate e ben ritrovati da Giuditta Wiesendanger. Per le aziende svizzere gli apprendisti sono redditizi. La conferma arriva dalla presentazione del rapporto costi-benefici della formazione professionale dei giovani. Il livello di soddisfazione dei datori di lavoro è alto. A Berna ha seguito la conferenza stampa Alessio Veronelli.
Sì, decisamente buono il rapporto costi-benefici degli apprendisti in Svizzera, misurato dapprima in franchi. Il calcolo dice infatti che ogni anno un apprendista sotto contratto rende in media 4.500 franchi circa netti a un'azienda, per un totale nazionale di grosso modo 800 milioni. Più lunga la formazione e proporzionalmente maggiore è il beneficio economico. In un confronto internazionale fatto con la Germania, bene, qui il rapporto costo-beneficio è invece negativo. Facile allora capire perché 4 datori di lavoro su 5 in Svizzera si dicono soddisfatti, un tasso di gradimento e di resa economica in leggero aumento rispetto all'ultimo rapporto effettuato ormai quasi 10 anni fa.
Da un'analisi della Confederazione dei Cantoni è emerso che 5 campioni di carne bovina e uno di uova e pesce hanno mostrato concentrazioni di PFAS, le cosiddette sostanze chimiche eterne, superiori al valore massimo consentito dalla legge. Ciò corrisponde allo 0,8% dei 1.200 alimenti di origine animale esaminati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein nel 2025. Lo hanno reso noto l'Associazione dei Chimici Cantonali Svizzeri e l'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e Veterinaria. Inoltre sono stati analizzati quasi 300 campioni di latte e latticini. Per questi prodotti non esistono valori massimi legali. Il chimico del Canton Ticino, Nicola Forrer.
Lo studio ha avuto un risultato, diciamo, positivo, forse oltre le attese, quello che ci si poteva aspettare prima di questa indagine. Quello che è emerso è che comunque le derrate alimentari di origine animale rispettano quasi integralmente i valori massimi che sono stati definiti lo scorso anno appunto dagli uffici federali. Quello che però si vede anche è che comunque in ogni categoria di derrate alimentari vi è la presenza di queste sostanze, quindi le sostanze sono presenti non in tutti i campioni e per fortuna molto raramente in concentrazioni elevate.
La Svizzera è il paese europeo che spende di più per la sanità. Nel 2023 circa 10.000 franchi pro capite, secondo Eurostat. La media dell'Unione Europea è di 3.500 franchi, mentre Germania e Francia si fermano rispettivamente a 5.500 e 4.000 franchi. Negli ultimi 10 anni i costi sanitari sono cresciuti ovunque, in Svizzera del 65% e in alcuni paesi dell'Unione Europea anche oltre il 100%. In futuro le autorità ecclesiastiche in Ticino saranno obbligate a denunciare entro 30 giorni eventuali abusi anche al Ministero Pubblico. Lo ha deciso ieri all'unanimità il Gran Consiglio ticinese. Il testo però non è ancora definitivo. Il Consiglio di Stato ha infatti chiesto chiarimenti sui termini sospetto e indizio di reato. Ieri il Gran Consiglio ticinese ha approvato 2 crediti quadro per il quadriennio 2026-2029. 24 milioni per le attività di promozione dell'agenzia turistica ticinese e 16 milioni di franchi per investimenti e promozioni delle attività turistiche. Questo ultimo credito aveva creato le maggiori discussioni tra chi difendeva un sistema ritenuto funzionante e chi criticava invece eccessivi sussidi versati ad un settore privato in un periodo di ristrettezze economiche per le casse cantonali. Passiamo ora all'attualità internazionale. A Belen, in Brasile, si è aperta la seconda settimana della COP30, il vertice annuale dell'ONU sul clima, appuntamento in cui si discute di crisi climatica e delle soluzioni da prendere per ridurre le emissioni di CO2. Il nostro collaboratore Antonio Piemontese ci spiega quali sono gli aggiornamenti e a cosa bisogna prestare attenzione.
si tratta di decidere quali sono gli indicatori da utilizzare per far arrivare i fondi per l'adattamento ai paesi che ne hanno bisogno. Adattamento significa cercare di dare ai disastri del clima, per esempio alzare delle barriere per le contro inondazioni, e questo può essere un esempio. La questione degli indicatori è questa: che cosa usiamo per decidere a chi dare i fondi e quando? Allora, si può usare il livello dei fiumi, si può usare l'innalzamento delle temperature, si usano entrambi, ce ne sono tanti, ce n'erano centinaia nelle settimane scorse, sono stati ridotti a circa un centinaio, si vuole scendere ancora. Un meccanismo che però il timore dei paesi meno sviluppati è pone in essere troppe condizionalità, no? Perché i soldi potrebbero non arrivare, che renderebbe di fatto inutile ogni stanziamento. D'altra parte, chi ci mette i soldi, cioè i paesi sviluppati, sanno bene che anche se si decide di stanziare le risorse, non è detto che arrivi a destinazione, perché molti stati non sviluppati sono dittature, ostaggio di burocrazie corrotte, e molti denari sono ben custoditi in paradisi fiscali nazionali, coperti dal segreto bancario con la complicità dei governi che tirano un occhio. Ma il vero risultato di questa COP sarebbe riuscire a portare a casa la cosiddetta roadmap per l'uscita dalle fonti fossili, cioè un cronoprogramma, cosa fare e quando. Non parliamo sicuramente di una finestra temporale breve, ma c'è già un supporto di massima dal Regno Unito, Francia, Germania, Kenya. Vedremo se arriveranno altri. L'inviato della Confederazione per il Clima, per gli esperti, ha definito la Svizzera interessata al processo, vedremo. E poi i passi avanti sono attesi sulla cosiddetta just transition, la transizione giusta dal punto di vista socio-economico, una questione dove fortunatamente le posizioni sono meno polarizzate e quindi è più facile dal punto di vista negoziale.
Nelle ultime ore il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato la risoluzione statunitense che sostiene il piano di pace per Gaza e autorizza una forza internazionale di stabilizzazione incaricata anche di disarmare Hamas. Il testo, frutto di negoziati complessi tra i 15 paesi membri, ha ottenuto 13 voti favorevoli. Russia e Cina si sono astenute. L'agenzia di stampa Reuters riporta che Hamas ha dichiarato che assegnare a una forza internazionale compiti all'interno di Gaza le toglie neutralità e la trasforma in una parte del conflitto a favore di Israele. Infine, lutto nel mondo della televisione. Sono state trovate morte insieme vicino a Monaco di Baviera Alice ed Ellen Kessler, le gemelle Kessler. Avevano 89 anni e, stando a quanto rivelato dal Bild, le due artiste avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito e la polizia tedesca era stata avvisata di questa loro volontà. La loro carriera iniziò nel 1955. Grazie alla loro partecipazione a programmi come Studio 1 divennero famose un po' ovunque, in Francia e negli Stati Uniti, ma soprattutto in patria e in Italia. Passiamo ora alla pagina sportiva. Flavio Maddalena.
Ben ritrovati all'ascolto, in primo piano dunque il calcio e gli ultimi impegni di qualificazione nei vari gironi. Stasera tutto come da copione, le grandi non hanno tremato, a cominciare dalla Germania che ha staccato il ticket per l'America travolgendo per 6-0 la Slovacchia nello scontro diretto di Lipsia grazie alla doppietta di Sané e alle reti di Voltemade, Gnabry, Baku e della 19enne esordiente Wedraogo. Ai playoff dunque gli slovacchi, così come l'Irlanda del Nord, terza in questo stesso gruppo A, ma ripescata dalla Nations League, è vittoriosa per 1-0 sul Lussemburgo. Qualificazione diretta centrata pure dai Paesi Bassi, 4-0 contro la Lituania grazie alle reti di Reinders, Gakpo, Simons e Malen, mentre come da copione la Polonia passerà dagli spareggi, inutile il 3-2 esterno contro Malta. Ininfluenti pure il 6-0 su Gibilterra per una Repubblica Ceca destinata ai playoff, così come il successo 3-2 in Montenegro di una Croazia già qualificata. E tra meno di 24 ore la nazionale svizzera di Murat Yakin sarà impegnata in trasferta contro il Kosovo per l'ultima sfida di queste qualificazioni. Obiettivo: ratificare la sesta partecipazione consecutiva ad un mondiale. Svizzera che potrebbe permettersi anche di perdere con 5 reti di scarto, ma che evidentemente punterà a chiudere da imbattuta e con un quinto successo il proprio cammino nel gruppo B. Ultimi sforzi anche in altri 4 gruppi, saranno sfide da dentro o fuori, in particolare Scozia-Danimarca nel gruppo C e Austria-Bosnia nel gruppo H. Sfide decisive, chi vince va al mondiale nordamericano. Mondiali già in corso invece in Australia per quanto riguarda il beach volley, dove si è chiusa una fase a gironi positiva per i colori rossocrociati. Promosse direttamente ai sedicesimi due coppie maschili e due coppie femminili, tra cui il duo formato dalle sorelle Anouk e Zoé Vergé-Depré, sin qui a punteggio pieno. E per lo sport è tutto.
Grazie Flavio Maddalena. Dopo lo sport passiamo alle previsioni di Meteo Svizzera. Oggi a sud generalmente soleggiato, solo qualche nuvola sul basso Ticino. Temperature comprese fra 6 e 12 gradi. A nord nuvoloso al mattino e schiarite al pomeriggio. Temperature tra i -1 e i 5 gradi. Il radiogiornale di mezzanotte termina qui. L'informazione su Rete 1 torna con il notiziario della Una e rimane sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch o sulla nostra app RSI. Da Giulietta Wiesendanger, una buona notte.